vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
E benvenuti alla sesta puntata di Benvenuti tra i rifiuti, la rassegna stampa dal Cassonetto. Purtroppo è successo, speravamo tutti di no, ma è successo. E Libero chiaramente la prende alla leggera, l'infame eroe della sinistra, la primura rossa è stata fatta nera. Cesare scogitò e commise delitti in nome del proletariato, condannato scappò di galera, Francia, Messico, Sud America fu sempre protetto da compagni e intellettuali da strapazzo che ora dovrebbero vergognarsi, ma questo lo dice Libero. È successo, hanno arrestato Cesare Battisti, l'hanno trovato.
Paroloni sempre da Libero.
Sì.
Fra l'altro Libero che insomma ha dei toni veramente leggeri, ricordavamo.
Leggerissimi, comincia subito così.
Su Corriere della Sera invece. Salvini finita la pacchia, Torreggiani assassinò mio padre, avrò giustizia, Mattarella soddisfatto, l'ultima birra poi le lacrime, stavolta è finita, l'alito gli sa di birra, ne ha bevute parecchie anche oggi.
Mannaggia,
e ancora la poesia continua su altri giornali. La birra, i soldi ai narcos e la resa. Ho sonno, avete una coperta? Il racconto della cattura, la pista delle pizzerie, in tasca aveva solo le monetine.
E al di là di tutto, diciamo che il dato che colpisce di questa enorme quantità di carta stampata prodotta dall'arresto e dall'estradizione di Cesare Battisti, noi ne abbiamo selezionata qui solo una minima parte, ma
minimissima direi,
è veramente una mole infinita a cui si aggiunge poi tutta la quantità di video, di post pubblicati dal ministro social Salvini e quant'altro.
Buona fede della giustizia. Buona che ha fatto fede. Questo video vergognoso, incredibile, anche contro la legge stessa
parebbe. Però al di là di tutto, appunto, il punto è la costruzione di un mostro pubblico, praticamente, nel senso che a Battisti viene addebitato un po' di tutto, e la sua vicenda, fra l'altro, processuale, per chi ha interesse alle vicende processuali, è alquanto controversa, nel senso che ci sono vari, diciamo, accuse che gli sono mosse in cui lui non era fisicamente presente, infatti gli viene addebitata una organizzazione, una partecipazione morale, quant'altro, e c'è un utilizzo comunque squisitamente politico di questa vicenda, che poi va anche detto è legata alle vicende politiche degli anni 70, su cui ovviamente non viene mai spiegato nulla molto bene, nel senso che sembra appunto una questione così, no, di delinquenza, qualche pazzo armato che sparava non si sa bene perché, però appunto c'è questo utilizzo attuale invece della politica, per cui vediamo su il Corriere della Sera del 14 gennaio questa foto di Torreggiani, che è il figlio di uno delle vittime del presunto, diciamo, crimini di Battisti, comunque vittima di un'azione dei PAC, proletari armati per il comunismo, di cui Battisti facevano parte, e il punto, il figlio, che in questi anni comunque si è sempre preoccupato di chiedere appunto l'estradizione di Battisti, in questa foto festeggia la cattura con Matteo Salvini, quindi con il ministro dell'interno. E poi ovviamente anche la stampa più locale, come l'Arena di Verona,
è nostalgica, ricorda.
Per cui c'è questo titolone dell'Arena: Cesare Battisti, il biennio di fuoco e rapina a Verona, che in realtà poi ovviamente è un titolo un po' una sparata, nel senso che in realtà a ben guardare non è che ci fosse chissà che diciamo episodi eclatanti successi a Verona. C'erano sì delle rapine che sono successe nel veronese, a cui comunque vengono ascritte genericamente appunto ai PAC, e c'è un periodo, diciamo, di latitanza di Battisti a Verona, ancora anni fa, appunto prima che scappasse all'estero e dopo una sua uscita dal carcere per altri motivi. E c'è l'intervista all'ex ideologo dei PAC, che è appunto un veronese, tale Cavallina, che però negli anni si è dissociato da quella sua partecipazione a questa fase della lotta armata, e anzi appunto ha preso le distanze anche in qualche modo da Battisti, quindi c'è grande spazio, diciamo, a questa intervista.
E vabbè, questo è stato questo blocchetto dedicato a la cattura di Cesare.
Ma il mostro serve.
Il mostro serve sempre. Adesso sono tutti qua a guardare, c'hanno una figurina.
A leggere i giornali, cioè, tiene la gente appesa su. Cioè, insomma, è importante.
Sì, e soprattutto che diciamo che, ecco, tante parole sui crimini di Battisti, però, per esempio, anche la sua vicenda è in qualche modo emblematica di quello che è successo in quegli anni e che è successo poi anche in seguito. Infatti. Alcune testimonianze usate nel processo, che per cui, nei vari processi per cui, diciamo, è stato anche condannato Battisti, sarebbero state storte con la tortura, e infatti questo è uno dei motivi anche che non viene, diciamo, sottolineato, per cui alcuni stati hanno in qualche modo evitato l'estradizione a Battisti, perché appunto ritenendolo un perseguitato politico. E su questo ovviamente non si dice nulla, perché in qualche modo la colpa che viene rinfacciata a Battisti e a tutti gli altri, diciamo, protagonisti di quella che è stata la stagione della lotta armata, non è tanto la violenza in sé, ma è la violenza in qualche modo al di fuori dello Stato, perché quella dello Stato, si sa, è sempre giusta anche quando sbaglia. E quindi, diciamo, ecco, questo è un po' lo spettacolino che stiamo vedendo riproposto anche sui giornali, sulla carta stampata.
Sì, ancora si può anche notare la differenza tra anche, diciamo, come dire, le parti che si parla poco di fronte a tutto il circo mediatico per Cesare Battisti, si parla poco magari di quello che hanno fatto anche persone come Roberto Fiore o Adinolfi o Fioravanti, che invece girano tranquilli per strada e fanno tutte le loro cose, anzi. Ma a parte queste storie di banditi, ci sono anche storie di pirati, e l'Italia si è distinta, cambiando discorso, a livello di pirateria musicale e di film. Siamo in pole position a livello europeo, oltre 700.000 film DVD online in Italia, la centrale dei pirati, i server in California, decine di siti civetta e abbonamenti a poco prezzo, ma la frode è da ben 840 milioni. E qua di cosa parlano in questo articolo del Corriere? Parlano di questa storia qua, che si scarica un sacco, si anticipano le proiezioni nei film e non si riescono a spiegare come sia possibile, perché l'alternativa a questo comporterebbe l'acquisto di 90.000 DVD, scrivono, 15.000 Blu-ray e un sacco di cose. E si chiedono come fanno a reperirli questi. Non lo sanno, la polizia ci ha provato, ha oscurato un sacco di siti che giustamente il giorno dopo sono stati rifatti e il business non si è mica fermato. E cosa vogliamo dire? Scaricate tutto.
E i server sono in California, mi
I server sono tutti in California, sì. Poi arrivano poi dall'Italia, vengono smistati in vari siti e noi ce li godiamo tutti quanti. Ma noi non paghiamo mica 9,99 euro di abbonamento sicuramente.
E Netflix?
No, Netflix no. Netflix va tutto a posto.
Pervenuto.
È che non c'è mai quello che cerco su Netflix, è una roba paghi ma non c'è l'offerta che vuoi.
Perché capito, non è un catalogo illimitato, adesso hanno tutte le loro produzioni, vanno le loro storie, quindi non puoi vederti le robe loro e basta, vaffanculo, hai capito?
Quindi grazie a chi diffonde il materiale su internet,
grazie, ai
pirati. Grazie anche a chi lo sostiene come Marc Ribot.
Allì.
Passiamo invece alla pagina più nazionale con la solita noiosa politica italiana.
Oh.
Purtroppo, appunto, fosse solo noiosa, il problema è che ha delle conseguenze sulla vita di tutti noi, o quantomeno di alcuni di noi. E c'è di nuovo l'eterno tema della TAV con la nuova manifestazione dei CTAV, i cosiddetti CTAV. Che vabbè, sembrerebbe più che altro una creazione molto mediatica, nel senso che il movimento NoTav, il cosiddetto movimento NoTav, ha impiegato anni per, diciamo, finire sui giornali quando ha fatto un'opposizione decisa. Invece il movimento CTAV da subito è stato molto spinto dalla carta stampata,
forse da un po' prima,
forse anche da un po' prima,
e c'hanno gli amici dei cugini.
E questa piazza CTAV però è un po' problematica per la maggioranza di governo, perché quel movimento, appunto, movimento NoTav, passiamo a un altro tipo di movimento, il movimento 5 Stelle. Il movimento 5 Stelle ha avuto un grave problema per un movimento di opposizione antigovernativa, cioè finito al governo. E al governo con gli antichi nemici della Lega, che hanno una linea totalmente diversa su vari punti, fra cui appunto la questione delle grandi opere della TAV. Per cui appunto adesso questa proposta, quella partecipazione, diciamo, della Lega alla manifestazione di TAV è stato un problema, ma lo è ancora di più la proposta di un referendum sull'alta velocità, Infatti il Corriere della Sera del 12 gennaio titola: referendum su tutto, ma per l'alta velocità il mantra Movimento 5 Stelle scompare. Questo perché appunto i 5 Stelle erano i primi, diciamo, se vogliamo, a spingere per la cosiddetta democrazia diretta, referendum su qualsiasi cosa, secondo l'articolista. Però sul TAV non si può fare, perché al di là anche magari del rischio di un possibile esito del sì, il problema è che la campagna, diciamo, referendaria paleserebbe le divisioni interne al governo. E non è, diciamo, il momento più adatto, anche perché adesso si avvicina la fase delle europee, e su questo ci sono altri articoli interessanti, in questo caso su Repubblica. Di Maio, Di Battista a Strasburgo, il via alla fase antisovranista. In pratica, dopo essere stati un po' rimbalzati da alcune alleanze, anche per esempio questa, la loro abbastanza famoso tentativo di mettere il cappello sul movimento dei gilet gialli, esprimendo solidarietà, cosa che è stata rifiutata,
è tornata al mittente,
è stata al mittente, sì. Con, anzi, con qualche critica al ministro Salvini, definito da uno dei, diciamo, sedicenti portavoce del movimento dei gilet gialli come fascista, anzi come Mussolini. Adesso il Movimento 5 Stelle cerca di fare una coalizione per le europee con altri partiti minori, e questo, diciamo, è un po', qui è abbastanza interessante, perché appunto in un altro articolo sempre del Corriere si cita come appunto, diciamo, quelli che stanno attenti nel Movimento 5 Stelle all'opinione degli elettori e alle polemiche sui social dicono: sembriamo troppo di sinistra,
addirittura,
incredibile, quindi forse per questo stanno scegliendo dei candidati, degli alleati, diciamo, nelle europee invece non troppo di sinistra, o meglio di tutto e di più, nel senso che questo è un altro articolo di Repubblica: estremisti di destra, pirati, anarchici, lo strano casting dei 5 Stelle per le europee. Tra l'altro il termine casting è abbastanza voluto, immagino, per evidenziare la natura un po', no, tipo Grande Fratello, molto mediatica,
spettacolare.
E spettacolare,
carnevalesca
anzi. E diciamo che, ecco, che al di là poi ovviamente il Repubblica non è ovviamente imparziale, anzi è molto schierata nel fare le pulci al partito, in questo caso di governo, però diciamo che è quello che colpisce un po', ecco, anche in questa foto che viene riportata, in cui ci sono, cioè, Di Maio con questi tre esponenti di partiti minori europei che andrebbero a candidarsi con il Movimento 5 Stelle alle europee, colpisce l'eterogeneità di questi partiti, nel senso che abbiamo un tranquillamente potremmo definirlo un nazi, nel senso, questo Powell Kukiz, 56 anni, un passato da cantante in qualche gruppo, immaginiamo, nazi rock.
Qualche gesta bellica.
Qualche gesta bellica,
suoi.
Sì, esatto, è un po' lo Iannone dei polacchi. E, antiabortista, che guida un partito che ha un logo abbastanza curioso, viene riportato qua, una specie di...
Una croce particolare,
sì, un po',
degli uncini strani.
Sì, non è un po' più uncinata, però, diciamo, si avvicina,
sbilenca.
Tutta nera, sbilenca, vabbè.
Puzza
un po'. Poi c'è questo croato che, secondo l'articolo, ha un passato da punk anarchico,
wow,
che, addirittura, che adesso è leader di un partito che si chiama Scudumano, nome anche questo, che si batte contro le politiche dell'Unione Europea e i pignoramenti delle banche, vuole portare la Croazia fuori dall'Unione Europea stessa. A fianco suo, però, in questa foto abbiamo invece, quindi, appunto, un candidato protezionista per l'intervento statale, eccetera, eccetera. Abbiamo invece una candidata di un partito finlandese che è invece fortemente liberista, molto vicino alle posizioni del Movimento 5 Stelle sulla democrazia diretta. Quindi praticamente c'è un po' tutto il contrario di tutto, e anzi le alleanze che vengono progettate coinvolgerebbero anche, per esempio, il partito dei pirati, croato, sloveno, anzi, attenzione, perché quello tedesco, a quanto pare, non ci sta ad allearsi con questi 5 Stelle, che non si capisce bene a che parte stanno. E quindi, insomma, ecco, ne vedremo delle belle in queste europee, sicuramente.
E arriva un altro discorso che invece riguarda anche questo noi: lo scontro sulla cannabis libera. Salvini: con noi non accadrà mai. Il progetto di legge del 5 Stelle Mantero, Centinaio, facciano il governo con altri. E cosa succede?
cosa dice Salvini. C'è qualche parlamentare che pensa alla legalizzazione della cannabis, ma io penso che non sia priorità e non si farà mai. Se dobbiamo sconfiggere la criminalità, togliamo dalle strade la prostituzione a cielo aperto, che è una vergogna. E qua si capiscono le priorità di Salvini, che della cannabis libera non gliene frega un cazzo, ma invece di andare a puttane liberamente senza venire arrestato, sì. E allora, prima della cannabis, vogliamo togliere dalle strade la prostituzione a cielo aperto.
Ci sono delle priorità.
Eh beh, chiaramente, ognuno ha le sue.
I padri di famiglia ce lo chiedono.
I padri di famiglia ce lo chiedono, la famiglia tradizionale lo vuole. Ma i 5 Stelle, a bassa voce, che non hanno mai espresso una posizione ufficiale univoca, sono abbastanza a favore con questa proposta che hanno fatto, un po' così, a orecchie basse. Eppure Beppe Grillo, che si ricorda una volta fare spettacoli con piante di canapa e narrarne quanto sia mitica, adesso dice sì, è vero, effettivamente forse l'ho detto, perché non la possiamo legalizzare. E niente, vabbè, Salvini si sa, vuole...
Siamo fortunati questa volta perché possiamo sapere cosa ne pensa anche l'Avvenire.
Addirittura.
Che non si trova molto spesso.
Si fa rarità. Un po' desiderare.
Abbastanza raro.
Andiamo sul mistico.
Parlando sempre di cannabis e di droga, dicono quel male mai leggero. Ah. Prima un po' sfottano dicendo che male c'è, da colore al grigio della vita, la condisce di qualche sogno. Non fa poi così male, la temporanea ebbrezza di essere altrove, e va avanti così per un po'.
Un poeta.
Mia, con una profondità.
Sì.
Lo sa un po' però,
Poi dice, cosa sento dire, recitare, vociare in giro? Non è forse il proibizionismo che produce l'effetto di impinguare la criminalità che si arricchisce con il commercio clandestino? E lui dice che non pensa questo. Lui pensa che l'illusione di innescare la dipendenza mediante un consumo leggero, quindi qua parla del CBD però senza in realtà nominarlo, con una ridotta concentrazione di THC è una strada obliqua e pericolosa che facilita l'iniziazione.
Porta all'eroina.
Ah, cominci con gli spinelli e finisci con...
È un attimo.
È così.
L'autostrada, la famosa autostrada. La cannabis in casa, nel giardino, nel vaso sul balcone...
Ma siamo matti!
Non sembra un buon regalo per i nostri figli. Gli anni di adolescenza, in cui di solito cade il primo consumo di cannabis, sono una fase cruciale per lo sviluppo cerebrale.
Ovviamente. Sono un regalo per i figli, dipende quanti anni hanno.
Vabbè, e allo stesso modo è micidiale l'iniziazione all'alcol, dice anche, di ragazzini, secondo loro a causa degli alcol a gradazione ridotta. Quindi qua non si capisce bene, un po' si lamentano del fatto che ci sono alcol a gradazione ridotta e
THC mancante.
Esatto, e marijuana con THC basso. Dicono che questa cosa facilita, quindi sembra, a un certo punto si confondono un po' e sembra quasi che dicono alcol più potente e fumo più potente, così
almeno stiamo a posto, dicono, cioè, perché tutte queste robe leggere innescano, allora andiamo con le robe serie e non pensiamoci
esatto,
più.
Esatto, così magari la prima volta che qualcuno prova questo alcol, questa cosa, viene subito bello stonato e...
Comunque siamo d'accordo nel dire che il CBD fa male.
Esatto, su questo ci troviamo d'accordo.
Ragazzi,
con
tenetevi lontani dal CBD.
E se Nino D'Angelo.
На бала кыстын мада, на бала кысты жыра. Абаши виланшира, аре да газа мия, савенна ропа бона, пара на фармашия, саппелла на сонна, кысты креатуре дия, амбанды ну минута, мара на меца мия. На балаге сыжыра,
на балаге сыжыра.
Ваше вам моринга, жыган нам мурада мия, мароппо дерра мода, уфача меза вия. Отке кисти балацы, со тутту суппундада, я кулпа руля носта, сизим нам мурады. На балаге стыжыда,
A passo bambuletto in terra Sant'Alucia, nessuno sta riuno, ma costa l'ire e via. Una cascia di sigarette e sfama la famiglia, ma il voto male in fama e ci hanno i nostri figli. Napoli che se mi dà,
Napoli che se ce dà.
La cartolina è bella, Vesuvio e mare blu, e poi ci viene qua, cerca magari da, all'angolo le via d'uomo, se ma foroforia, mi pare a prezzo e immagine, la vane frate mia. Napoli che stemmerà,
Napoli che stacerà.
Io sono come a voi, sono pure mie savie, e mi sono stancato, e che si fedenzia. Il suo mi spalla e canto, brugliando la fantasia, e Napoli è più bella, e che la casa c'è. Napoli che stemmerà,
Napoli che stacerà.
Napoli che stemmerà, Napoli che stemmerà, Napoli che stemmerà.
E parliamo invece adesso di migranti. Allora, torniamo all'Arena. L'Arena titola in una pagina dedicata alla provincia del 16 gennaio: migranti disidratati sul treno merci. Si tratta di Buttapietra, hanno tra i 17 e i 27 anni, arrivano da Nord Africa e Afghanistan, li ha sentiti il macchinista e li ha fatti scendere in stazione. Erano chiusi nel vagone da 10 ore. I 9, poi si legge nel sottotitolo, battevano sulle pareti per chiedere aiuto. Per 3 di loro è stato necessario il ricovero. Gli altri 6 sono stati portati in questura e identificati. Quindi la spiegazione dell'articolo sostanzialmente si chiude in poche righe, dove dice: dalle 10.30 di ieri la stazione di Buttapietra si è trasformata nel giro di pochi minuti in un centro di soccorso di questi giovani tra i 17 e i 27 anni, provenienti da Tunisia, Marocco, Algeria e Afghanistan. Sono arrivate le volanti della polizia, gli agenti della polizia ferroviaria, i sanitari di Verona, emergenza con l'ambulanza della Croce Verde e i vigili del fuoco di Verona. E la chiama il giornalista giustamente una task force, che ultimamente va molto questa.
Il termine è bello, fa fico.
Sì, ma task force, in grado in pochi minuti di far uscire i migranti da quel vagone, che semplicemente significa aprirlo, e soccorrere chi a fatica riusciva a stare in piedi. C'è anche una testimonianza di un algerino che tra l'altro svela anche un po' la dinamica di come è stato il viaggio, che il trafficante, che hanno incontrato questo trafficante a Zagabria, e dice: abbiamo pagato tra i 2.500 e i 3.000 euro ad un certo Babo, è un kosovaro coi capelli rasta. Così l'abbiamo conosciuto a Zagabria ed è stato lui ad organizzarci il viaggio in Italia. Siamo partiti dalla Serbia una settimana fa e abbiamo atteso qualche giorno prima di salire sul treno. È incredibile. Quindi vengono fatti scendere alla stazione, quindi ben per loro che ricominceranno a bere, mangiare e stare un po' meglio. Purtroppo rientreranno nelle maglie un po' del controllo e delle questioni dei documenti, quindi probabilmente il loro viaggio non è ancora finito.
No.
Ci abbiamo però una buona notizia che arriva invece da Malpensa: fugge dall'aereo che lo rimpatria e manda in tilt l'aeroporto.
Olè.
Voli bloccati dopo che un cittadino proveniente dall'Egitto è scappato sulla pista e le ricerche sono andate avanti tutta la notte. Sostanzialmente l'aeroporto è rimasto bloccato 3 ore e insomma questo passeggero che è stato visto all'interno dell'aeroporto, gli sono stati chiesti i documenti, arrivava da Dakar, non aveva i documenti, quindi è stato rimesso su un aereo per tornare a Dakar. Questo però, una volta salito sul portellone, dal portellone davanti, è riuscito a approfittare di un momento di distrazione ed è sgusciato dal portellone dietro. lasciando ogni traccia.
È fuito.
Lasciando perdere. E c'è anche una dichiarazione di Salvini addirittura sull'accaduto, che dice: sto seguendo la situazione e sono sicuro, come mi hanno garantito le forze dell'ordine, che l'extracomunitario verrà rintracciato velocemente. Lo prenderemo e lo espelleremo immediatamente. Quindi stiamo tutti al sicuro.
Tranquilli.
Intanto ci pensa Salvini.
Senza pensieri.
Io non dormivo prima di questa dichiarazione. E niente. E noi auguriamo che invece possa essere uccel di bosco il più a lungo possibile.
E un augurio anche da parte nostra.
Alcuni nostri ascoltatori ci hanno fatto avere delle mail di critica, perché sostengono, insomma, guardando un po' le fonti dei nostri sproloqui verbali, dicono: siamo un po' snob, abbiamo un po' la puzza sotto il naso, sempre con questa Repubblica, Corriere della Sera, qualche volta l'Avvenire come oggi, ma in generale comunque
Libero, anche
Libero ogni tanto, però comunque giornali comunque fortemente politicizzati, fortemente legati comunque anche un po' alle classi agiate del nostro paese, dicono: quando è che c'è un po' di stampa invece della gente comune? E abbiamo qua infatti Gente, il giornale della gente, quindi insomma un po' per tautologia.
Dicevano che è leggerissimo un po' la situazione,
che spazia un po' su qualsiasi cosa, da eruzione dei terremoti alla dieta dopo le feste, passando per 100 foto con i vostri animali, interviste esclusive, giallo sulla salute di George Clooney, confessioni di Simona Ventura con una foto con uno che sembra, fra l'altro, Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto, ma non è lui, attenzione, tranquilli per chi ci ascolta, anche la signora Zaia, tranquilla, non si tratta di suo marito. Alcune chicchette.
Più una serie di articoli su sbirri.
Perché alla gente gli piace gli sbirri.
Qua abbiamo: a capo dei vigili c'è Basma la tunisina, inflessibile ma sorridente, con chi sgarra.
Ah.
E c'è una foto finché fa una multa, una foto in cui è invece messa bella
in posa.
Sull'attenti.
Orgogliosa della divisa.
E poi il calendario della polizia locale, sembra.
E cosa dice? Mattarella l'ha ritenuta meritevole del titolo di Cavaliere della Repubblica.
Addirittura.
E invece Basma ci dice che sarebbe la prima immigrata a diventare vigilessa,
purtroppo,
che i cittadini gli chiedono parere e consiglio, ogni tanto qualcuno le chiede anche di tenere
la ricetta dei couscous,
sì, o di tenere d'occhio i suoi figli la sera, e il suo lavoro l'ha fatto talmente bene che è stata addirittura nominata capo della polizia locale di Gargnano.
Che onore, che privilegio, che segno veramente di rispetto per le culture.
Insomma, poi il resto dell'articolo lo saltiamo anche, però il finale merita un po', perché dice: integrazione perfetta. Tra l'altro lei, musulmana, è sposata con un cristiano.
Ah, beh.
E allora, cara Basma, mille grazie e benvenuta in Italia. Grazie al cazzo, direi.
Tirava cioè, voce anche di una dichiarazione di Calderoli dove diceva immigrazione perfetta sì, ma a casa loro.
Quindi lo sbirro fa la casa tua.
Non c'è proprio modo, niente.
Perché insomma, comunque si sa, no? L'immigrato va demonizzato, va espulso, va sul quasi deve essere vittima di qualsiasi sproloquio politico, ma poi quando lavora a testa bassa e prende 6 euro all'ora o anche meno, quando appunto invece si integra, diventa un poliziotto, allora va bene, perché è un po' questo, un po' sconcertante. E gente, comunque, diciamo, gli piace un po' l'argomento poliziotti, anche se la locale, ricordiamo, non è una vera forza di polizia, non riconosciamo questo status. E dedica un articolo gente a questo Sebastiano Vitale, poliziotto e rapper, cantare è servire. E qui ci sono un sacco di foto di questo
niente
giovane,
niente un po' di meno che
un sacco di foto di questo giovane, che fra l'altro c'è una foto abbastanza simpatica, perché si dice fa il tipico gesto di chi canta rap
un po' yo-yo,
però sembra un po' più una roba da metallari, poi non si capisce.
Sì, sono le corna.
Diciamo che come vabbè. Al solito sembra che la giornalista non capisca nulla, non sappia nulla. Vabbè, diciamo che sono alcune chicchette, tipo di solito chi fa questo mestiere musicale odia le forze dell'ordine, dice la gente. Ma io canto per mandare un messaggio. E poi anche dice, c'è gangsta rap, da qui mi dissocio, che si rifà la vita delle bande di strada, l'attività criminale, lo slang dei spacciatori, non è il mio genere. No. E qui vorremmo dire al caro Sebastiano, Sebastiano non è che sei tu che ti dissoci dal genere, è il genere che si dissocia da te, nel senso non sei mai sentito di uno sbirro che facesse il rapper.
Ma perché? Invece ci sta, tipo può dire, cioè non l'ho ascoltato, però magari dice cose tipo giro con il ferro,
la mia banda spacca il culo a tutti.
Esatto.
Probabilmente sì, effettivamente è un po' gangsta.
Un chilo di banca in macchina.
Effettivamente
è un po' gangsta.
Sequestrata.
Però lui non fa questo genere, lui fa denuncia sociale. E mi verrebbe da dire, poi appunto lui però compila le denunce penali, nel senso che questa doppia vita un po' di supereroe, di giorno sbirro e nel tempo libero, nelle ferie invece artista. E niente, insomma, c'è tutta questa serie di discorsi, ovviamente contro le mafie, contro la criminalità, eccetera eccetera. E niente, insomma, nulla di interessante, l'unica cosa, giù le mani dalla musica rap, giù le mani
dall'hip hop
e dalla rabbia.
E qual è il suo
dalla
nome?
Dalla musica, direi anche, cioè, o giù le mani da...
Qual è il suo nome d'arte di questo ragazzo?
Sì, no. Giusto così, ecco, si chiama Revman, se lo pronuncio bene, Revman forse, che non so cosa voglia, cosa sottintenda. Proviamo a ascoltare magari un po' una canzone, magari
ci piace.
Esatto, cioè basta questi stereotipi, basta questi pregiudizi, giudichiamo le cose per come sono. Ascoltiamo un po'.
La tua vita come la stazione termini, riduci la velocità quando corri ed in città tutto torna a te sfocato e perdi la luce.
Madonna mia, ma è inascoltabile.
Ma non sta,
ma basta, ma toglilo.
Mamma.
Che una lirica cominci, fa che ti convinci, la costa da carta e il mazzaro ma Luigi, perché quando attocca, rischio con il punto migliore, se un flap alla fine si scopre, resto in posizione, senza guardia fissa, e chi fissa troppo, forse è un poliziotto, in pista si sentono le solite subrette, e chi resta per strada ci riflette, 1997, con un piano migliore dei dannati faremo una nazione, nella confusione, la mente resta pulita, qualcuno si prepara a una sfida, c'è chi scusa inventa, c'è chi si spaventa, c'è chi resta a fianco e per questo rappresenta, niente è impossibile, e se sembra cucì, resta qui forse puoi capire, dove va a finire la storia non lo vedo, come l'orizzonte se il mare è uguale al cielo, ma ci credo, e convince per la forza che sale, c'è un motivo se il nemico vuole attaccare,
solo vittima.
vittime in complotti, quelli che separano la sorte di morti, vittime in ostaggio, oppure prepara il coraggio di stare a un complotto rischiando. Scegli il sentiero, la strada che prendi e il prezzo che paghi, se non sei sincero. Vittime in complotti da sempre, ai ferri corti, tra spie e grandi poliziotti. Merda! Una volante vola a basso, pare vada a spasso, pare che ti bracca a scazzo. La strada non si apre, si chiude per forza, ma io so chi è che la fa sporca. Scoverò una serpe dove si è nascosta, prendo per mano una vittima dispersa. Costa, nostra, cazzi, loro, spero, danno per l'inganno dell'impero. Semino le cariche, la voglia di colpire in maniera inesorabile, giro tra la gente incontrollabile. Sotto il controllo e il dominio mi esprimo nella quiete, porto il delirio. E anche se si ridono, sting, spingo, brado, contro la menzogna in apparato, sulla traccia me ne vado, senza fare troppe impronte. Tanto coi fighetti non si confonde e non risponde. Chi ne ha abbastanza, chiuso nella stanza, cova vendetta nella panza. Quando l'ansia è carica nel corpo, o resti una vittima o prepari il tuo complotto. Sono solo vittime e complotti, quelli che separano la sorte di molti. Vittime in ostaggio, oppure prepara il coraggio di stare a un complotto rischiando. Scegli il sentiero, la strada che prendi e il prezzo che paghi, se non sei sincero. Vittime e complotti da sempre, ai ferri corti, tra spie e le grandi poliziotti.
Mentre qualcuno rappa, qualcuno sgombera. Ci spostiamo a Roma, che, dove la Repubblica dell'11 gennaio si informa che il liceo Virgilio occupato, pugno duro della questura, indagati 74 studenti. E qua merita addirittura di leggere il primo trafiletto. Le prime telefonate sono partite mercoledì. È pregato di presentarsi in commissariato con un genitore se minorenne. E così via, fino a ieri pomeriggio, uno dopo l'altro, i 74 che a fine ottobre avevano occupato il Virgilio, uno tra i più noti licei del centro storico della capitale, sono stati chiamati a rapporto dalla polizia, dagli stessi agenti che il 4 novembre, una domenica, alle 6 del mattino, sgomberarono le aule dell'istituto di Via Giulia, forse per festeggiare, tra l'altro, l'anniversario delle forze armate. No, non era l'anniversario, è... 4 novembre.
Il giorno, sì, no?
Esatto.
Ah, il giorno delle forze armate, con tutta la parata, vestiti bene.
E avranno fatto lo sgombero così. I ragazzi e le ragazze trovati nella scuola durante il blitz, 48 minori e 26 maggiorenni segnalati alle forze dell'ordine dalla presidenza, ora rischiano il processo per danneggiamento, occupazione e interruzione di pubblico servizio. I tre reati, se sommati, possono costare di sicuro una multa da qualche migliaia di euro ai potenziali colpevoli, fino a 6 anni, continua l'articolo, di reclusione se il giudice, alla fine di un ipotetico processo, dovesse decidere di usare il pugno duro, 10 anni invece per i promotori della protesta. E c'è la chicca fine articolo, il motivo dello sgombero, dice: a far scattare lo sgombero è stato un invito particolare dei ragazzi, uno dei seminari autogestiti, diciamo. I ragazzi avrebbero voluto far intervenire come relatore l'ex brigatista Francesco Piccioni, accusato di aver preso parte alle azioni di fuoco delle BR a Roma dal 76 all'80 senza mai essersi pentito. E di quindi qua ritorna la questione.
E cosa c'è?
Chissà cosa sarebbe successo se avessero invitato Cesare Battisti, per esempio. Lì sarebbe successo un bel delirio.
Lì mantieni comunque il mostro in prima pagina. Ma continuiamo.
Si parla sempre di polizia e abbiamo anche qua, ci vengono sull'arena regalati due conquiste, diciamo, due grandi risultati per la polizia di Verona, che in stazione Portavescovo si sono incuriositi una pattuglia di due ragazzi fermi in macchina fuori dalla stazione e hanno subito deciso di andare a verificare che cosa facessero i due giovani e li hanno fermati, erano entrambi 18enni, erano già fermi, li hanno perquisiti e li hanno trovati in possesso di piccole quantità di hashish e quindi li hanno entrambi segnalati amministrativamente. A uno gli hanno anche ritirato la patente e l'altro è stato denunciato perché aveva anche un coltello nello zainetto, probabilmente, forse per tagliare il pane. Comunque un buon risultato per la polizia, che subito dopo ha beccato una viaggiatrice che aveva insultato e fatto oggetto di sputi il capotreno e dopo che sono state chiamate la polizia, che lei doveva scendere a Verona, ha opposto un'attiva resistenza agli agenti che la stavano identificando. E la donna, che era originaria di Varese, è stata arrestata e per lei ci sarà purtroppo l'obbligo di firma.
Ai ai ai.
E, insomma,
è andata male. E
ci tengono a dire comunque nell'articolo che i controlli in stazione nell'ultimo periodo sono stati notevolmente potenziati visto il flusso di persone che frequenta la zona.
Effettivamente avevo dei problemi un po' a dormire prima che leggessi questo articolo, perché ho detto boh, chissà come, non so, tutti questi senza biglietto. Invece per fortuna i controlli
questi fermi
ci sono.
In macchina, cioè.
Ci sono, i controlli ci sono aumentati e i controllori sono sempre presenti tra di noi.
Se, dall'underground più rovinato, MC Latte.
K.O. sul beat. Il primo pezzo dedicato ai controllori. Bastardo. Sì, sento cattivi odori. Oh my god, stanno salendo i controllori. Cerco di masvi all'ultimo posto, ma mi inseguono e mi circondano. Mi dicono danni i documenti, se no finisce a male. Ti regno sta bella minchia, compare. Ruinator underground. Io non ti pago, che sia chiaro. La situazione si sta facendo proprio drammatica. Partano da fangolo a mammata. Tiro mi dice, vida che ti chiami sbirri. Li vuole ramminano paccaro che li fa zucca da pochi capigi. E che i pavesini tuosti, e io ci dico, si chiami sbirri, ti sento uno tuosto. Shamba, la sede mi sta, segnano bravo aiuni e sordi non ne tieno. Cristi che girano col cartellino in balotta, cagando il cazzo raggegge, il gioco non regge. Li volerà spacca, stupa capi segge. Alla fine mi beccano e mi fanno poco male assai. L'avvocato ca mi dice a Zenja cash che t'hanno beccato. A.K.A. si poco rovinato, mi fa vita un sacchi carte. E là ti accorgi che il bicchiere è mezzo pieno, sì, ma di latte. MC Latte contro i pisciatori. Pensa che volevo scrivere un pezzo sul controllo e naturalmente mi è uscito contro i controllori. L'odio con tutto me stesso, mi tocca pagare una bella multa. E per voi rimango sempre giacchetta colorata. Oi oi, che male che mi avete fatto. Quando vi vedo mi si drizzano i peli come un gatto. Di Casalecchio naturalmente. Chistica, skills non ni tenano.
Era soprannominata la Mantide. Il marito in ospedale gli porta cibo al veneno. Prendine ancora, diceva il consorte, scoperta dalle telecamere. E questa storia è abbastanza singolare. È successo a Torino e sono un robot.
Sei pigliato? No. Sì, si è pigliato.
Funziona!
Dai.
È il bello della diretta.
E questa signora, la chiameremo la Mantide, ha avuto un piano ingegnoso, purtroppo l'hanno scoperta. Per più di un mese ha cercato di avvelenare il marito malato in ospedale, facendolo ingerire con l'inganno veleno per topi. E dove la donna lo imboccava nascondendo nei cibi, nelle bevande, nel thermos del caffè, un cocktail micidiale di sostanze tossiche, pastiglie, polveri di bromadiolone.
Che nome lunghissimo.
Sì, sinceramente non so, non sono mai sentito nominare. Molecole presenti nel topicida e acenucumarolo.
Ancora più lungo.
A salvarlo sono stati i medici dell'ospedale, che nonostante le cure... Perché? Nonostante le cure il paziente non migliorava. Minchia, hanno detto facciamogli l'analisi, hanno detto ma questa roba qua quando la prendi noi mica te la diamo. E si sono accorti invece che ogni volta che arrivava la moglie...
Coincidenze sospette.
Hanno informato le forze dell'ordine e l'hanno sgamata. Cosa dicono i loro amici? Sembravano la coppia perfetta.
Cioè, quello sempre che dicono sempre, no?
Sempre mano, felici, contenti, così tanto contenti che la moglie per un mese ha provato ad ammazzare suo marito. Quando l'ha saputo, il marito, sconfortato, si è portato le mani al volto, ha pianto ed è rimasto sconvolto. Vabbè, questa storia è molto singolare. Abbiamo un'altra storia singolare, che è successa a Bussolengo. Scendendo verso il ponte che porta a Pescantina, un luogo misterioso e non visibile dalla strada. Dentro i muri sono tappezzati di locandine di vecchi film. E questo ragazzo, un fotografo di luoghi abbandonati, Andrea Veneri, cosa ha fatto? Si è avventurato nella boscaglia, è entrato in questo posto abbandonato e ha scoperto dentro un sacco di poster di film degli anni 50, 60. Qua si può notare Celentano, Gianni Morandi, Ugo Tognazzi, Gaber, un sacco di gente. Quindi
i migliori.
Sì, se qualcuno vuole decorarsi il salotto, qua viene detto scendendo verso il ponte che porta a Pescantina, ma dalla parte di Bussolengo. E in mezzo alla boscaglia c'è questa casa, entrate, un sacco di poster strafighi. E grazie dell'informazione ad Andrea Veneri.
Ma rimaniamo sempre in zona, in provincia di Verona, e torniamo con l'annosa in realtà. La questione ormai da qualche settimana sempre sui giornali, centro del dibattito politico comunale, il concerto nazi per Jan Palach. Avevamo raccontato le scorse puntate un po' di questa notizia, di come appunto un'associazione di nome Nomos, Terra Identità,
che ora Bacciga come portavoce,
esatto, volesse fare questo concerto, e abbiamo due articoli, uno di martedì 15 gennaio e uno di mercoledì 16, sempre a gennaio, che ci aggiornano un po' sull'andamento di questa querela, diciamo, questo scontro, tra virgolette, istituzionale, per cui praticamente concerto Palach alle stimmate, il consiglio dà il patrocinio, quindi dopo la sponsorizzazione della provincia di Verona e di Serit, municipalizzata legata a GSM, arriva anche lo sponsor del comune di Verona, insomma non poteva mancare il comune.
Non ce n'era abbastanza, allora.
Perché no, la regione, la presidenza del Consiglio della Repubblica a questo e punto. E niente, qui si dice appunto come abbiano votato per questo patrocinio tutti i partiti della maggioranza comunale, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Battiti, Verona Pulita, contro la richiesta solamente il PD e Verona e Sinistra in Comune, mentre erano assenti il gruppo del Movimento 5 Stelle, e i capigruppo di Movimento 5 Stelle, gli Statosi e Verona Domani, quindi insomma anche qua si vede un po' questo carattere un po' così, un po' confusionario dei 5 Stelle che non vogliono esprimersi nemmeno su una cosa così, diciamo, palese. E quindi appunto si parlava di questo di luogo per questo concerto come il teatro alle stimmate, ma colpo di scena, questa cosa è stata negata, o meglio gli è stato tolto il luogo dagli stimmatini proprio. Il superiore, questo è l'articolo del 16 gennaio sempre dell'Arena di Verona, l'evento si è caricato di troppe tensioni, dico no a difesa della mia famiglia religiosa. Il consigliere Bacciga protesta, ha subito pressioni da gruppi di sinistra, punto interrogativo, e viene riportata anche un po' la parola di questo superiore degli stimmatini, Don Silvano Nicoletto, che dice appunto non ha voluto esprimersi, per, appunto, per evitare una contrapposizione ideologica, tensioni, vedere schieramenti di polizia o magari tafferugli vicino alla nostra casa madre, aggiunge, non sarebbe stato un bello spettacolo.
No.
Per questo mi sono preso la responsabilità di bloccare l'utilizzo del teatro. Cioè, praticamente il direttore del teatro, sempre un prete degli Stimattini, aveva autorizzato la cosa in accordo con Baciga o Baciga, come cazzo si dice, ma il superiore l'ha frenato. E da un signoretto che appunto è il direttore del teatro dice: non entro nel merito degli organizzatori, personalmente l'ho saputo lunedì sera, mi dispiace se questa decisione ha creato disagio, ma i signori della politica siano più rispettosi, hanno già strutture e sale a disposizione, perché coinvolgersi? Anzi, scusate, questo don signoretto è un altro sempre degli Stimattini, non è direttore del teatro. Il direttore del teatro è don Giuliano Bissoli, che difende invece la decisione: rispetto alla decisione dei nostri superiori, ma ricordo che noi la sala la diamo a tutti senza distinzioni. Ogni anno, tra l'altro, ospitiamo iniziative per la giornata della memoria. Perché non poter ricordare Jan Palach, che si è sacrificato contro un regime totalitario comunista? E qui, vabbè, un'argomentazione un po' così, un po' farloca, nel senso si dice: diamo anche la sala per la giornata della memoria, per ricordare la Shoah, allora perché non ricordare, per non dare la sala ai nazi? E che implicitamente comunque viene un po' questa cosa riconosciuta, perché nel momento in cui poni come diciamo contrapposizione la giornata della memoria e il concerto nazi, il concerto per Jan Palach, boh, qualcosa non torna, nel senso, cosa, questo ragionamento di Don Bissoli è un po' traballante. E quindi diciamo che comunque si sono schierati poi, nonostante questo ritiro diciamo della location. Al momento il concerto non si sa dove sarà, e anche questo è curioso perché è un evento patrocinato, però con una secret location, come un po' i migliori secret concerti White
sarà
Power.
Sarà direttamente una sala comunale, probabilmente.
Probabilmente, visti i precedenti anche del convegno di Forza Nuova che è stato ospitato in Portapalio, probabilmente accadrà anche questo. Però diciamo che siamo espressi a favore di questo concerto anche l'assessore, il vicepresidente del consiglio regionale Giorgetti e l'assessora Ellen Donazzan, che è la stessa poi che ogni anno, meglio che ultimamente, si è espressa a favore delle forze armate per far entrare i militari nelle scuole. E niente, qui diciamo si ripropone un po' questa questione. Vedremo sabato quindi dove si farà il concerto e se avverrà diciamo senza queste temute tensioni. Era stato indetto un presidio per nel caso che il concerto fosse fatto alle Stimmate. Vedremo anche se verrà organizzato qualcos'altro.
Bene, alleggeriamo un po'. Arriva questo articolo che si parla
stravagante.
Un po' stravagante, direi molto stravagante, estremamente stravagante. Cede un rene per avere l'iPhone. Fino a dove si può spingersi il bisogno di esibire uno status a rispondere a questo 25enne che ha deciso di condividere la sua storia?
Fino a che punto può spingersi il costo di un iPhone anche?
Ma sì, ma infatti poi spiega un po' la storia, perché noi l'avevamo capita in un altro modo e in verità è ancora più complessa. Questo qui che cosa ha fatto? Dopo aver contattato dei criminali tramite un sito web, si è recato ad Anhui per sottoporsi all'asportazione di un rene. La cessione dell'organo gli ha fruttato 2.500 euro. C'è freddo. Investiti poi nell'acquisto di un iPhone e di un iPad.
Ah.
Sì, hai capito, ha fatto la combo. Ma in seguito all'intervento, che ha avuto luogo chiaramente in una struttura non abilitata, il giovane ha accusato disturbi che l'hanno portato all'insufficienza renale. Quindi adesso si trova, direi, in fin di vita, senza i soldi per pagarsi le spese mediche, perché si è comprato questo iPod. No, questo iPod, questo iPhone e questo iPad.
Beh, comunque conviene, dai, sono prezzi buoni. Cioè, alla fine, ragazzi, dai, non so, qualcuno ha un rene qua
da dargli? No, perché c'è il lieto
fine. A me ne è rimasto uno.
C'è il lieto fine, è rimasto invalido a vita e oggi è stato risarcito però con 160.000 euro. Quindi,
quanti hai fatto?
Hai capito la storia? Gli è andata bene, direi.
Sto qua si fa il negozio. Mi sa.
Adesso questo c'ha l'iPhone e pure 160.000 euro. Bastardo.
E se la deve cavare con un rene solo. Ma passiamo a un'altra, che forse ci si può anche limitare solo al titolo di questa, che dice: Perry Picca crea un sito a luci rosse con il numero della rivale politica. lui vota PD, lei Movimento 5 Stelle, scoperto ieri ha ottenuto la messa in prova.
Wow.
Niente, è un articolo che spiega questa cosa con tanto di 4 colonne che non mi azzardo assolutamente a leggere. No. Però fa spazio tra queste 4 colonne a un altro quadratino che svela un'altra cosa. Cioè, l'unico collegamento tra i due articoli è lo stesso giudice, se non sbaglio. E dice: serve ai clienti un finto Aperol barista imputato di frode. Io vorrei leggerlo invece questo perché fortunatamente è breve. Dice: ai clienti lo serviva come vero Aperol. Invece, stando all'accusa, all'interno delle bottiglie c'era un prodotto fake. E ovviamente di qualità di gran lunga più scadente. Attenzione, qua c'è una, c'è un giornalista che prende posizione sulla qualità dell'Aperol. Perché dice, vabbè, scadente, però dice, ha messo uno più scadente ancora. Era la frode in commercio. Allora, sì, era la frode in commercio. Il reato contestato ieri mattina a Palazzo di Giustizia al titolare di un bar di Oppeano. Secondo la procura, il titolare imputato avrebbe somministrato ai clienti in luogo del liquore Aperol per, un prodotto diverso, dissimile per origine e qualità, inserendolo all'interno delle bottiglie di Aperol. Quindi c'è, cioè, proprio camuffando.
L'ha fatta bene.
Chissà chi è che si è accorto di questa cosa. Un buon gustaio.
Esperto. È un professionista dello spritz.
Esperto. E finisce con: la denuncia contro il gestore del locale è stata presentata a novembre del 2017, ieri davanti al GUP Paola Vacca, da cui ha ottenuto la messa alla prova.
Fantastico. E vabbè, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Salutiamo Barbara che ci ha accompagnato.
Ciao Barbara,
è arrivata in ritardo, ma comunque...
Persistono questi problemi col copyright, ma riusciremo a risolverli prima della fine dell'anno.
Speriamo di sì, perché sono arrivate ben 2 lettere, ma noi ne leggeremo solo una. E questa è di Francesco Cristo, che dice...
Ma quel Cristo?
No, è il cognome.
Ah,
è il cognome. Okay, ma poi non so se imparentate, capito? Però era il nome, quindi non so se il nome... Non lo so. Può essere.
Poi magari è un nickname. Cioè,
comunque le lamentele, sono per Barbara, perché dice Barbara. Oh, ma Barbara, parli? E niente, non possiamo darti una risposta, parleremo con il
direttore un po' della radio, vedremo cosa si può fare, perché anche a noi dispiace, diciamo.
Vabbè, e finiamo con un saluto da tutti, anche a Cesarino.
Eccoci qua con un finale a sorpresa. È stato assegnato al Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, il tradizionale premio della confraternita conferito dai nostalgici del Tabar, in occasione dell'ottava edizione della festa di Sant'Antonio Abate, svoltasi a Concamarise lo scorso 13 gennaio. Il riconoscimento, rappresentato dal tradizionale tabarro nero, che giustamente la giornalista specifica l'ampio, si tratta dell'ampio mantello di panno nero che si utilizzava un tempo nelle campagne venete per ripararsi dal freddo dell'inverno, è stato consegnato da Fabrizio Lonardi, presidente dell'associazione locale che promuove il recupero delle antiche tradizioni contadine. E c'è anche una dichiarazione di Lonardi che dice: abbiamo voluto onorare le origini contadine del pastore della nostra diocesi, che provenendo da una famiglia agricola porta nel cuore la nostra madre terra e non perde mai l'occasione di parlarne. Grazie al nostro Monsignor Giuseppe Zenti,
sempre con noi.
Però prima di chiudere dobbiamo darvi anche uno scoop.
L'ultimo scoop
ci è arrivato proprio adesso, grazie anche a Barbara, che comunque ha dei ganci nel giornalismo investigativo, grazie alla sua professione di intellettuale opinionista. Ebbene sì, quell'immagine non era un originale. Mi riferisco all'immagine del forum mondiale, il congresso mondiale delle famiglie, che si terrà a Verona a marzo, una cozzaglia di integralisti cattolici, ai noi, integralisti cattolici, nobili, politicanti di estrema destra, eccetera, eccetera.
Mogli che avvelenano i mariti.
Anche, magari. Ebbene, quell'immagine scelta, questo non lo dice un giornale, lo diciamo noi perché abbiamo la prova davanti agli occhi, per il banner comunque di questo manifesto, di questo evento, non è assolutamente originale perché ce l'abbiamo davanti ai nostri occhi dall'Arena di Verona, nella pubblicità di una nota marca di divani, di cui non faremo il nome per non fare pubblicità, ed è proprio quella, un bambino con un berretto d'aviatore, con una specie di aquilone dietro le spalle, un po' a voler volare, e un pugno chiuso, alzato verso il cielo.
Per il suo futuro in corsa.
È la cosa strana.
Quello era nelle cose delle famiglie, no? Qua nel divano in effetti non si capisce bene.
Effettivamente non si capisce, però anche quello delle famiglie in realtà non si capisce molto. Ebbene sì, forum della famiglia, ma copiare...
Era lo stesso servizio fotografico.
Si va a risparmio, sono tempi duri per le famiglie.
Deve esserci una correlazione fra famiglia e divano. Dobbiamo scoprire lì un po'.
Manderemo Barbara.
Vi diremo.
E non c'è una cazzo da fare, strade sopravvivute, felicità che non puoi sperare, l'odio stai sperando. Odio per tutta la gente, un figlio di lavare io, io ti odio più profondamente. Mai capirai, non ho messo cosa faccio. Mai capirai, prendo dagli sopra un braccio, non voglio più giudicarmi. E tutto quello che io prendo, non mi da sbidare, a chi non capisco cosa sto facendo. Il lame nella carne, il danno fa stare bene, lo faccio per me stesso, non certo per chi mi sente, non voglio fare ciò che voglio, non voglio essere giudicato per questo, perché il credo non essere malato, mai capirei.
Prossima!
Ciao.
Salutiamo tutte e tutti e soprattutto l'ascella di Madonna.
Chi capisce, capisce.
Chi lo sa.